Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
State ascoltando Eurofonica, il format che parla di Unione Europea, in onda su tutte le radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Io sono Martina Ottaviano e vi accompagnerò nel corso di questa 15ª puntata di Eurofonica tra i vari approfondimenti che abbiamo realizzato in redazione. Cominciamo parlando di ambiente. Il 4 marzo l'attivista svedese Greta Thunberg è stata invitata all'Eurocamera per parlare alla Commissione Ambiente e nel suo discorso ha affermato che l'obiettivo di arrivare a emissioni zero nel 2050 previsto dal Green Deal è insufficiente. Secondo la Thunberg, con tale obiettivo non sarà possibile rispettare gli accordi di Parigi, che puntano a limitare l'aumento delle temperature al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali. La notizia del suo discorso ha fatto il giro di tutto il mondo in tempi brevissimi. Vedremo quali saranno gli sviluppi futuri e se le parole della giovane attivista saranno ascoltate. Gli altri argomenti che affronteremo in questo episodio sono lo sviluppo delle intelligenze artificiali, il futuro delle politiche agricole comunitarie, passando per il commercio online e la situazione al confine greco-turco, fino ad arrivare al tanto discusso coronavirus. Eh sì, ancora lui, siamo in piena emergenza e purtroppo vengono continuamente diffuse notizie false, parzialmente scorrette o confusionarie. Il Covid-19, virus influenzale mutato, si è ormai diffuso in tutti e 5 i continenti, sebbene il maggior numero di contagi sia avvenuto in Asia e in Europa. Ma niente panico però. Basta semplicemente prestare un po' di attenzione in più. Il virus non è da sottovalutare, ma sarà sufficiente seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. Proprio per limitare il contagio è stato emanato un decreto ministeriale che impone la chiusura di tutte le scuole e delle università della penisola fino al 15 marzo. Il decreto ha uno scopo contenitivo, riducendo di fatto il numero di persone presenti nei luoghi pubblici e di lavoro, oltre che proteggere i bambini che rientrano tra le categorie a rischio. Vi raccomandiamo di attingere le informazioni solo dai siti ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della Salute e di seguire le buone pratiche divulgate ormai su tutti i siti istituzionali, ovvero lavarsi per bene le mani, coprirsi la bocca e il naso quando si starnutisce, usare la mascherina solo se si sta a contatto con persone malate o se si ha il sospetto di aver contratto il virus e infine non recarsi al pronto soccorso appena si avvertono dei sintomi influenzali, ma rivolgersi al proprio medico di famiglia e non assumere farmaci senza prescrizione. Sì, lo so, avete sentito queste parole fino allo sfinimento, ma non siete gli unici. Anche internet non sa più che dire al riguardo.
Eurofonica!
Non fate altro che parlare di coronavirus. Se non fossi internet, avrei problemi a trovare tutte le informazioni che chiedete. Andiamo con ordine. Ha una pericolosità più o meno pari a quella dell'influenza, ma siccome non è ancora stata brevettata una cura, oppure siccome se ne parla come se fosse il germe di un'apocalisse zombie, le autorità internazionali stanno adottando molte misure per prevenire il contagio. Stanno annullando grandi eventi, ad esempio il Salone del Libro di Parigi o il Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia, ma soprattutto stanno bloccando l'accesso in determinati paesi a chi proviene da zone con alto numero di contagi. Ecco quindi che continuate a fare domande e a cercare risposte. Quasi faccio fatica a starvi dietro. Ah, eccone un altro.
Rinvio Erasmus Plus, penali, coronavirus.
L'Italia è una delle nazioni più attive quando si parla di Erasmus Plus. Già solo negli ultimi 5 anni sono partiti dall'Italia 180.252 studenti, senza contare i numerosissimi che scelgono come meta il bel paese per la loro formazione. Per tutti gli studenti iscritti a progetti Erasmus Plus da e per l'Italia durante quest'anno, ma spaventati dalla possibilità di contrarre o diffondere il coronavirus, è possibile posticipare o annullare lo scambio. Infatti, dichiarando cause di forza maggiore, è possibile non andare incontro a penali. Certo, se si esclude la pena di dover rinunciare o spostare un progetto bello e formativo come l'Erasmus.
Tirocini Schumann rimandati per coronavirus.
Di recente, i ragazzi provenienti dal nord Italia o anche semplicemente passati per quelle zone, iscritti ai tirocini Schumann, hanno ricevuto una mail che comunicava loro che non avrebbero potuto presentarsi al Parlamento europeo per iniziare il loro periodo lavorativo, causa coronavirus. Si parlava addirittura di sospendere il loro stage fino ad ottobre del 2020, un bel problema se consideriamo che c'era ovviamente chi aveva già prenotato voli e affittato case, senza contare la perdita dello stipendio, dal momento che i tirocini Schumann prevedono una retribuzione di circa 1.300 euro mensili. Tuttavia, dopo una valutazione più attenta della questione, e forse anche in luce del fatto che gli stagisti transitati in Nord Italia possono comunque presentarsi al Parlamento europeo osservando le norme della quarantena, l'Unione europea ci ha ripensato, permettendo agli iscritti ai tirocini Schumann di seguire le stesse misure previste per il resto del personale del Parlamento europeo. Il presidente Sassoli è intervenuto sulla questione e ha poi dato il benvenuto a tutti i nuovi stagisti.
Plenaria al Parlamento europeo annullata per coronavirus.
In base alla posizione lavorativa ricoperta da chi deve varcare la soglia del Parlamento, le misure adottate per proteggersi dal coronavirus sono diverse. Chi non lavora abitualmente al Parlamento europeo è invitato a non presentarsi se negli ultimi 14 giorni è stato in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto o Piemonte. A chi invece deve presentarsi quotidianamente al Parlamento europeo è richiesto di stare in quarantena se e solo se appena tornati dalle zone rosse del contagio. In soldoni, chi è originario di Codogno o Bologna, ma vive a Bruxelles, farebbe una quarantena chiamata ferie. Insomma, la plenaria mensile a Strasburgo, ad esempio, non è annullata e l'Europa non si ferma. Escluso il periodo di quarantena per chi è transitato in alcune parti del Nord Italia, infatti, il Parlamento europeo tiene la porta aperta a tutti i suoi lavoratori. Ovviamente purché si lavino le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi e rispettino tutte le raccomandazioni del caso. Amanda Guida, Elvira Fratto e Amida Agalliu per Eurofonica.
Eurofonica.
Avete ascoltato Amanda Luisa Guida, Amida Agalliu ed Elvira Fratto parlarci degli effetti della diffusione del virus in Europa, che ha bloccato non pochi eventi e lavoratori, creando notevoli perdite economiche in moltissimi settori. Forse solo le aziende di disinfettanti e di saponi non hanno subito nessuna perdita, anzi, un periodo così roseo per le vendite non c'è mai stato. A proposito di disinfettanti, vi sarà sicuramente capitato di trovarne a prezzo maggiorato nei negozi online. E in questi casi sorge sempre il dubbio. Siamo sicuri che possano farlo? Se io acquisto online un prodotto a prezzo maggiorato, posso fare un reclamo? E se invece è il venditore che si ritrova a dover affrontare clienti insoddisfatti nonostante le condizioni di acquisto fossero ben chiare? Per rispondere a queste e altre domande c'è l'ODR, ovvero l'Online Dispute Resolution, la piattaforma che convoglia e gestisce i reclami dei consumatori, tutelando i venditori. Ma come funziona esattamente? Ce ne parla Alessandro Dilda.
ODR, il kit di sopravvivenza per chi svolge commercio online. Hai un sito di e-commerce? Vendi merce via web e ti è capitato un cliente insoddisfatto? Si apre una controversia che devi risolvere in qualche modo? Hai prestato l'assistenza necessaria? Le tue condizioni di acquisto sono state abbastanza chiare? Se hai risposto sì ad almeno una di queste domande, allora non puoi non conoscere l'Online Dispute Resolution. Come ben sappiamo, il web non è proprio la fonte migliore per ricercare sempre una trasparenza legislativa. Quindi, in questi casi, a quale nazione spetterebbe la competenza giuridica? A questa e altre domande ha dato risposta l'Unione Europea, realizzando una piattaforma web per le procedure di risoluzione delle controversie sugli acquisti online. Il 21 maggio del 2013, infatti, il Parlamento europeo ha emanato il regolamento europeo sulla Online Dispute Resolution per risolvere contrasti tra imprese e consumatori nate da contratti di beni e servizi stipulati online. Complementare a questo regolamento è la direttiva europea sulle ADR, ovvero le Alternative Dispute Resolutions, che insieme presentano un blocco coordinato e omogeneo di regole. Una piattaforma web online per tutta l'Unione con procedure per la risoluzione alternativa di controversie online. Ma come si svolgono i reclami? Consumatori e imprese hanno un punto di accesso unico costituito dalla piattaforma ODR creata con il regolamento del 2013. Attraverso le Alternative Dispute Resolutions, che sono collegate alla piattaforma, consumatori e imprese hanno a disposizione un servizio di soluzione alternativa delle controversie tramite procedure ADR di qualità. Noi consumatori, infatti, per risolvere problemi derivanti da acquisti di beni e servizi online, possiamo collegarci alla piattaforma web ODR, gestita direttamente dalla Commissione europea. Sul sito è così possibile scegliere l'organismo a cui rivolgersi per risolvere la controversia, attivando la procedura, che generalmente è più economica e più rapida rispetto all'avvio di azioni giudiziarie. La piattaforma ODR informerà il professionista del vostro reclamo. Se il professionista accetta di utilizzare la procedura ODR, dovrete concordare con lui un organismo di risoluzione delle controversie a cui affidare la gestione del vostro caso. Il professionista proporrà un elenco di organismi e potrete selezionarne uno o richiedere un nuovo elenco nel vostro pannello interattivo. Dal momento in cui presentate il reclamo avrete 30 giorni per concordare un organismo che si occupi della questione. Inoltre, l'indirizzo della piattaforma ODR deve essere indicato sui siti web delle imprese, che hanno l'obbligo di pubblicare un link che rimandi direttamente all'ODR, secondo quanto stabilito dallo stesso regolamento europeo. Per maggiori informazioni, ovviamente, ci si può rivolgere alle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco nazionale. L'Unione Europea, intanto, continua a garantire la tutela di consumatori e produttori con le sue piattaforme. Alessandro Dilda, da Vercelli, per Eurofonica.
Eurofonica. Questo era Alessandro Dilda, che ha fatto il punto sulla risoluzione delle dispute tra negozi online e consumatori. Restando sul tema tecnologia e sviluppo tecnologico, ci avviciniamo sempre più al futuro immaginato dai film di fantascienza, con automobili che si guidano da sole, computer pensanti e robot in grado di salvare vite. La ricerca sulle intelligenze artificiali è diventata fondamentale per lo sviluppo economico e per risolvere molti problemi della società moderna, come minimizzare l'impatto ambientale nelle industrie o diagnosticare e curare malattie più velocemente. Quindi, per non rimanere indietro rispetto a USA e Cina, l'Unione Europea deve finanziare la ricerca in ambito tecnologico ed ingegneristico. Tuttavia, lo sviluppo di queste tecnologie solleva molti dubbi etici. Per questo, uno dei punti cardine dell'attività del gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale, istituito proprio dalla Commissione Europea nel 2018, è quello di garantire che la ricerca in questo ambito rispetti i diritti fondamentali e i principi dell'UE. Ma quali sono i maggiori problemi derivanti dallo sviluppo e dall'utilizzo delle nuove tecnologie? Ce li spiega Alessandra Sasso.
Eurofonica!
Macchine capaci di ragionare, decidere ed agire come esseri umani. I famosi robot passano dall'immaginario collettivo alla realtà. Il Centro per l'Intelligenza Artificiale dell'Università Fiamminga di Bruxelles da solo impiega circa 200 persone in progetti cofinanziati dell'Unione Europea e arriva a produrre oltre il 25% dei robot industriali o ad uso privato. Strumenti automatizzati destinati a cambiare la vita quotidiana dei cittadini. Dalla finanza all'istruzione, dal sistema giudiziario a quello medico, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale aumenta grazie alla capacità di elaborare dati ed informazioni con precisione e velocità superiori a quella umana. Eppure non è tutto oro quello che luccica. Come è emerso dagli studi effettuati dal Parlamento europeo, alcuni algoritmi utilizzati nel riparto delle risorse umane, ad esempio, si sono dimostrati discriminatori, privilegiando le assunzioni maschili nei settori tradizionalmente occupati dagli uomini. Un effetto quasi prevedibile, vista la presenza di distorsioni storiche nei database usati dalle aziende per l'elaborazione della decisione. Cosa accade allora in caso di malfunzionamento? Chi è responsabile se un robot medico commette un errore in sala operatoria? Senza contare le problematiche legate alla protezione dei dati personali e al diritto ad un'informazione consapevole dei consumatori. Pensate ad esempio al riconoscimento facciale, che se da un lato può velocizzare i controlli di sicurezza, dall'altro può minare il nostro diritto alla privacy. Per far fronte a tutti questi problemi, lo scorso 19 febbraio la Commissione europea ha presentato le linee guida per conciliare le esigenze di sicurezza ed innovazione. Tre saranno gli obiettivi per i prossimi 5 anni. Incentivare lo sviluppo tecnologico, costruire un ecosistema equo e competitivo, rafforzare l'idea di una società aperta, democratica e sostenibile. Intanto il finanziamento europeo in questo settore è aumentato del 70% negli ultimi 3 anni e l'obiettivo è raggiungere 20 miliardi di investimento all'anno per i prossimi 10 anni. In questo modo l'Europa vuole mettere fine agli interventi disomogenei degli ultimi anni e soprattutto spera di colmare il divario con gli Stati Uniti e la Cina, entrambe diventate leader nel settore. L'investimento pubblico servirà a sostenere le piccole e medie imprese, ma anche ad aprire la porta al sostegno dei privati. Si darà così il via a forme di coordinamento e collaborazione tra i centri di avanguardia e i poli di innovazione digitale. Attualmente, secondo un'indagine LinkedIn creata dall'Economic Graph, la maggior parte degli esperti nel settore sono concentrati in Gran Bretagna, Francia e Germania. Occorrerà perciò impegnarsi per creare uno spazio comune di condivisione dei dati. in modo da agevolare sempre di più gli scambi in piena sicurezza.
Lo scopo è un'intelligenza artificiale che non dimentichi i bisogni umani, un po' come recita la prima regola della robotica ideata da Isaac Asimov.
Un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica, il format che parla d'Europa su tutte le radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari. In questa puntata abbiamo parlato dell'effetto della diffusione del coronavirus in Europa, dell'organo che gestisce le dispute tra negozi online e consumatori e dello sviluppo di nuove tecnologie, con tutti i problemi gestionali ed etici ad esse collegati. Ma dal momento che l'UE non è soltanto il coronavirus e la tecnologia, per avere una buona panoramica di quel che accade, cambiamo argomento, rivolgendo l'attenzione sulle politiche agricole comuni che hanno l'obiettivo di sostenere gli agricoltori, migliorando la produzione e il loro tenore di vita, aiutarli a affrontare tutte le problematiche relative ai cambiamenti climatici e preservare le zone rurali in tutta l'UE. Inoltre, devono promuovere l'occupazione nel settore agricolo e nelle industrie agroalimentari. La politica agricola comune è stabilita in accordo con tutti i Paesi membri e viene gestita e finanziata dalle risorse del bilancio dell'UE, che nel 2018 ha destinato all'agricoltura 58,82 miliardi di euro. Sembra però che nella prossima legge di bilancio i fondi stanziati per l'agricoltura diminuiranno. Come mai? Hanno cercato di capirlo per noi Elvira Fratto e Veronica Miglio.
La politica agricola comune sta vivendo un nuovo dramma, quello dei tagli alle risorse dell'agricoltura. Un messaggio che potrebbe essere fin troppo chiaro per gli agricoltori europei. Queste le ferme dichiarazioni di Pekka Pesonen, segretario generale della COPA e della COGECA, organizzazioni degli agricoltori e delle cooperative dell'Unione Europea. Pesonen ha evidenziato il fatto che ci troviamo in un momento critico per la sopravvivenza del modello di agricoltura familiare dell'Unione Europea e che nello stilare il bilancio del 2020-2021, gli Stati membri che stanno negoziando debbano tener conto delle attuali difficoltà delle comunità agricole e l'esodo delle aree rurali in tutta l'Unione. Secondo Pesonen, inoltre, gli Stati membri hanno l'obbligo di impegnare risorse sufficienti a realizzare le priorità dell'Unione Europea. Anche il presidente della COPA, Joachim Rückwirt, mette sul tavolo le proprie resistenze ai tagli, sottolineando come il reddito degli agricoltori sia già del 40% più basso rispetto al salario medio di tutti gli altri lavoratori, nonostante producano quotidianamente e senza sosta tutto ciò che portiamo sulla nostra tavola e siano anche la categoria a cui è richiesto il maggiore sforzo per rimanere al passo con i cambiamenti climatici. Rückwirt dichiara apertamente l'opposizione delle confederazioni a qualunque proposta di tagli all'agricoltura. Anche Thomas Magnusson, presidente della COGECA, esprime le proprie perplessità, soprattutto in merito all'impatto, ancora difficile da definire, della Brexit sull'agricoltura europea, sostenendo che gli agricoltori e le proprie famiglie non debbano pagare due volte il prezzo dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Magnusson considera anche la possibilità di un aumento demografico mondiale e in questa ottica giudica inappropriata qualunque proposta di tagli al settore dell'agricoltura. Il presidente della COGECA ha anche evidenziato l'importanza della spesa agricola, che rappresenta un ottimo investimento per tutti i cittadini dell'Unione Europea e che quindi va mantenuta e stabilizzata. Piuttosto, i vertici dell'economia chiedono un aumento delle risorse messe a disposizione dell'agricoltura, dal momento che, come sostiene Magnusson, le cooperative agricole e gli agricoltori sono pronti a fare la loro parte. Elvira Fratto da Catanzaro e Veronica Miglio da Novara per Eurofonica.
Eurofonica.
Avete ascoltato Elvira Fratto e Veronica Miglio, che hanno fatto il punto sulla situazione del mondo agricolo europeo e sui possibili tagli al bilancio. D'altronde la parola tagli è una di quelle che non vorremmo sentire mai. Continuate a seguirci per sapere come finirà il dibattito sulle politiche agricole comunitarie. Se invece ci spostiamo ad est, la situazione si fa ben più seria. Il conflitto siriano si fa sempre più aspro e aumentano il numero di profughi bisognosi di cure, di cibo e di una casa. Secondo le organizzazioni umanitarie, si tratta di un vero e proprio esodo, ed anche uno dei più consistenti dall'inizio del conflitto nel 2011. Una guerra che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha causato 5,5 milioni di profughi e 6,6 milioni di sfollati in 9 anni. L'emergenza umanitaria è di incredibile portata e gli stati a confine con la Siria non possono più accogliere i rifugiati, che ormai da mesi cercano di entrare in Grecia sfruttando le isole vicine alle coste turche. La situazione è complessa e il tempo stringe. Ma cosa fa l'UE? Ce ne parla Sonia Kurzel.
Eurofonica!
Mentre sembriamo tutti concentrati a starnutire nei nostri gomiti, c'è qualcosa di grande e insidioso che abbiamo ignorato per gli ultimi anni: il conflitto in Siria. L'escalation è avvenuta dopo un attacco dell'esercito siriano alle truppe turche ad Idlib, che ha causato la morte di 33 soldati. A nulla sono valsi gli appelli al cessare il fuoco. La tensione fra la Turchia, che ha il secondo esercito della NATO, e la Siria, sostenuta dalla Russia, non cesserà. La Turchia non ritirerà le truppe e ha già risposto agli attacchi, neutralizzando 329 soldati di Assad e rafforzando anche la sua presenza militare nel nord-ovest della Siria. L'operazione Scudo di Primavera continua e continuerà. Subito dopo l'attacco del regime, la Turchia ha chiesto aiuto proprio alla NATO e poi ha giocato la carta che l'UE temeva più di tutte. Ha deciso di non contenere più i profughi siriani in Turchia. L'obiettivo di Erdogan è quello di mettere pressione sull'UE e sulla NATO, spingendo così a un intervento in Siria. Tutto questo sulla pelle dei rifugiati e andando contro l'accordo discutibile stretto con Bruxelles nel 2016 per bloccare il flusso di migranti dalla Turchia all'UE. Diciamo che grazie ad esso e sborsando 6 miliardi di euro ce ne siamo lavati le mani, concentrandoci solo sui barconi di disperati che sono arrivati in Italia e ignorando le migliaia di persone ammassate sul confine turco. E l'Unione Europea che fa? Sembra che qualcosa si stia muovendo. Frontex, l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere, ha portato l'allerta a livello alto e sta inviando uomini e attrezzature alla Grecia per gestire l'ondata di profughi che attraverseranno il suo confine. Ieri il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si sono recati al confine con la Turchia a verificare la situazione. In conferenza stampa con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e con il presidente di turno del Consiglio dell'UE, il primo ministro croato Andrej Plenković, i rappresentanti delle istituzioni hanno mostrato una linea comune sulla protezione dei confini e il rispetto per la dignità umana, così come la necessità di far rispettare l'accordo alla Turchia e mostrare supporto alla Grecia. Ursula von der Leyen in particolare ha detto che coloro che stanno cercando di testare l'unità dell'Europa rimarranno delusi, manterremo i ranghi serrati e la nostra unità prevarrà. David Sassoli ha fatto considerazioni meno legate a questo singolo fatto, parlando della necessaria riforma del regolamento di Dublino già approvata dal Parlamento europeo, in modo da tutelare i paesi del sud dell'Europa, i rifugiati, e avere una strategia di medio e lungo termine.
Chi arriva in Grecia arriva in Europa.
Il primo ministro greco, chiudendo la conferenza stampa, si è augurato che questa minaccia concreta possa essere la scintilla che porterà ad avere un approccio diverso e comune. Condividere il peso affinché i migranti non possano essere utilizzati come armi. Per oggi è stata convocata anche una riunione straordinaria dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, ma se a livello interno si cerca di tamponare l'emergenza, sembra che Putin ed Erdogan abbiano in mente di risolvere la situazione tra di loro. Il segnale inviato all'esterno è sempre lo stesso. L'Unione Europea non ha, al momento, le carte per partecipare come attore unitario sulla scena geopolitica del conflitto.
senza una riforma strutturale delle competenze politiche delle istituzioni europee, le questioni di politica estera più spinose passeranno sempre dalle cancellerie degli stati membri più influenti, come Germania e Francia, e non dagli organismi comunitari. Staremo a vedere come si concluderà il summit russo-turco, ma certamente tutti i nodi che sono stati lasciati indietro o ignorati negli ultimi anni stanno venendo al pettine. La Turchia ha un'arma di ricatto molto potente in mano e sembra disinvolta nell'utilizzarla, tanto che i migranti vengono portati gratuitamente al confine con la Grecia. E anche Putin si sta adoperando per far sì che questo succeda. Perché non è una novità che la Russia voglia un'Unione Europea debole o addirittura inesistente. E causa l'emergenza migranti del 2015, moltissimi partiti di destra e nazionalisti, supportati proprio da Mosca, hanno riscosso grande successo elettorale. L'Unione Europea sembra impotente di fronte al problema, ma c'è una reazione da parte dei suoi cittadini? Non conosciamo con precisione l'opinione di tutti i 450 milioni di cittadini dell'Unione, ma vedere gli abitanti di Lesbo respingere uomini, donne e bambini sui gommoni urlando loro di andarsene non fa presagire davvero nulla di buono. Sonia Kurzel da Forlì per Eurofonica.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica, il format che parla d'Europa in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Siamo quasi giunti alla fine di questa puntata ed è arrivato il momento delle EU Skills, la nostra rubrica dedicata alle opportunità lavorative e di tirocinio per i giovani europei. Iniziamo parlando di artisti italiani nel mondo. La 22esima edizione di Moving Up, spettacolo performing arts, è rivolta ad artisti ed artiste tra i 18 e i 35 anni che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all'estero da istituzioni culturali, festival, enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti nell'area spettacolo e arti performative, come musica, teatro, danza e circo contemporaneo. Il bando è promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo, dai giovani artisti italiani insieme alla Regione Puglia e con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese e dell'Associazione Giovani Artisti dell'Emilia-Romagna. Potete trovare maggiori dettagli e informazioni sul sito www.scambieuropei.info. Inoltre, è online il bando per svolgere un periodo di tirocinio retribuito presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Gli stage, della durata di 5 mesi, si svolgono principalmente presso la Direzione della Ricerca e Documentazione, il Servizio Stampa e Informazione, la Direzione Generale della Traduzione e la Direzione dell'Interpretariato. L'obiettivo è quello di permettere ai giovani interpreti di essere seguiti nel loro perfezionamento in interpretariato, in particolare in ambito giuridico. Maggiori informazioni su www.curia.europa.eu. Infine, sono aperte le candidature per il Girls 20 Global Summit, l'unica piattaforma dedicata alle giovani donne per la formazione e il tutoraggio da parte di leader di tutto il mondo. Questa piattaforma si terrà ad ottobre 2020 in Arabia Saudita e vedrà la partecipazione di 25 giovani dai 18 ai 23 anni che abbiano la cittadinanza di uno dei paesi partecipanti al G20. Il summit è modellato su quello del G20 e comprende un simposio di un giorno con relatori locali e internazionali, esperti delle questioni economiche e sociali. Potete trovare il bando sul sito www.scambieuropei.info.
Eurofonica!
Eurofonica! Siamo giunti al termine di questa puntata di Eurofonica. Ringrazio tutti i redattori e i tecnici della redazione che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata. E a proposito di redattori e tecnici, il bando per entrare a far parte della nostra redazione è aperto fino al 15 marzo. Quindi, se avete voglia di mettervi alla prova, di andare al Parlamento Europeo di Strasburgo nel corso delle plenarie, realizzare podcast, contenuti radiofonici e video, siete proprio le persone che stiamo cercando. Potete trovare il bando e tutte le informazioni sul nostro sito www.raduni.org, il sito dell'Associazione Raduni, ovvero l'Associazione degli Operatori Radiofonici Universitari Italiani, di cui facciamo parte. Vi ringrazio per averci seguito e accompagnato durante questa puntata. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni, mentre i nostri podcast li trovate su Spotify, iTunes e sul nostro sito www.raduni.org. Continuate a seguire Eurofonica sui canali social Facebook, Instagram e Twitter per non perdervi i nostri prossimi podcast e gli aggiornamenti sull'Unione Europea. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Martina Ottaviano, Napoli, per Eurofonica. Alla prossima settimana.
Euro. Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.